cammino.
Buonasera da Sergio Valsania e Pier Giorgio Di Freddi, distratto.
Distrattissimo, ma tutti i matematici, lui lo si ingegna a inventare delle distrazioni per spiegarci che è un grande matematico. Oggi siamo come sempre che veniamo da Roncisvalle e andiamo a Santiago di Compostela e ci siamo quasi arrivati. Abbiamo fatto una trentina di chilometri, forse qualche cosa meno, abbiamo preso complessivamente poca pioggia, anche se abbastanza continuativa, c'era questa pioggerella gentile che ci ha accompagnato praticamente per quasi tutta la giornata, una sorta di saluto della Galizia, una benedizione del Signore, se si può considerare come si vuole, però siamo arrivati sostanzialmente asciutti e quindi questo ci ha reso soddisfatti. A dare un carattere alla tappa è stata la presenza di un amico che è venuto a trovarci, uno straniero, che ci ha costretto a dividerci in gruppo A e gruppo B. Il gruppo A è partito questa mattina molto presto, verso le 8, insomma molto presto quanto ci riesce a noi, verso le 8 da Palace de Rei, prendendo la strada per Melide, mentre invece il gruppo B è partito un'ora dopo. Nonostante questo, al ponte di Furelos, proprio davanti a una piccola chiesetta romanica, siamo stati raggiunti e quindi ci siamo ritrovati tutti insieme e insieme abbiamo potuto ammirare il crocifisso molto particolare che c'è alla chiesetta del Furelos, che ha questo Cristo che ha liberato una mano dalla crocifissione e protende questa mano verso gli uomini, quindi è una rappresentazione del Cristo come ponte fra gli uomini e la vita eterna. Dopo avere apprezzato questo, se non capolavoro, questa immagine abbastanza strana, siamo arrivati a Melide, che ha una caratteristica, che è praticamente la capitale del polpo alla galiega, che è un polpo bollito con sopra molta paprika. E nonostante fosse nemmeno mezzogiorno, erano le 11:30, Di Freddi ha detto: qui siamo, qui si mangia, ci mangiamo il pulpo alla galiega. Quindi abbiamo mangiato il pulpo alla galiega e io sono gratissimo di questo, Di Freddi, perché io c'ero già passato da Melide un paio di volte, sempre nell'ora sbagliata, senza capire che a qualsiasi ora che si passa si mangia il pulpo alla galiega. Quindi abbiamo mangiato il pulpo e siamo stati dei veri pellegrini che quando arrivano a Melide si mangiano il pulpo alla galiega, incuranti dell'orario, la mattina, la sera, non importa, in un posto molto tipico, molto divertente.
Uno dei problemi principali del pellegrino è allacciarsi le scarpe, perché naturalmente questa è una cosa che condiziona il cammino. Se le scarpe sono allacciate troppo strette, naturalmente fanno male ai piedi, se sono allacciate troppo larghe ci si balla dentro e lì si perde, insomma. E quindi a me succede, così come ai ciclisti d'altra parte, che spesso smanettano con quelle faccende, o meglio lo facevano una volta quando c'erano quelle cinture o quei legacci che ancora si potevano fare con le mani. Oggi è tutto automatico, si mette semplicemente la scarpetta dentro il pedale e viene attaccata. Ebbene, dicevo, smanetto un po' come questi ciclisti, e Altania un po' ogni tanto mi prende in giro, ma una volta parlando di, credo fosse ieri, parlando di queste cose, gli ho detto: ma sai, le stringhe sono una cosa fondamentale e c'è addirittura nella matematica tutta una teoria delle stringhe, che però non ha a che fare con il problema di come bisogna allacciarle. C'è anche questa in matematica, tra l'altro, il modo ottimale come si devono mettere le stringhe dentro i buchi in modo da ottimizzare per l'appunto questa cosa. Ma quella è un'altra.
I matematici veramente lavorano per il bene dell'umanità.
Volta, poiché abbiamo risolto quasi tutto, alla fine non rimane più che risolve il problema di come mettere le stringhe al posto giusto. E allora abbiamo parlato di questa teoria delle stringhe, poiché stiamo avviandoci ormai alla fine di questo nostro percorso e domani e dopodomani avremo altro di cui parlare, è l'ultima occasione buona per parlare di questa teoria delle stringhe. Tra l'altro qualcuno ce l'ha chiesto anche nelle mail, e quindi lo faccio velocemente quest'oggi, partendo insomma da Pitagora, tanto per rendere la cosa molto breve, no? Quindi partendo da 2500 anni fa. Che cosa fece Pitagora? Pitagora era un filosofo, come voi sapete i filosofi insomma, non è che lavorino, no? Vanno a passeggio per le strade, soprattutto all'epoca, soprattutto se stavano a Crotone e avevano una scuola che per l'appunto era lì vicino al mare, e Pitagora passeggiando un giorno con la sua scuola vicino dentro le strade di Crotone passò vicino a una bottega di un fabbro e si accorse che uscivano da questa bottega dei rumori. A volte questi rumori suonavano bene, erano consonanti, altre volte suonavano male, erano dissonanti. Lui volle vederci chiaro, entrò dentro e si accorse che i suoni consonanti erano fatti da martelli che battevano sulle incudini, che avevano un preciso rapporto, e poi si scoprì che tra l'altro il rapporto era lo stesso anche qua, rispetto alle corde, cioè il rapporto per esempio di 2 a 1 quando un martello è doppio di un altro, e quello che in musica corrisponde a un intervallo di un'ottava, cioè viene fuori lo stesso suono però a distanza di un'ottava superiore. Se invece uno pizzica una corda oppure una corda che ha lunghezza metà di quella lì, di nuovo la nota è la stessa, però la corda più corta ha la lunghezza di un'ottava. E di qui Pitagora capì che i numeri in realtà possono descrivere da un lato rapporti fisici, nel senso che descrivono i rapporti tra i pesi dei martelli, tra le lunghezze delle corde, cose di questo genere, e dall'altra parte invece possono descrivere rapporti armonici, cioè tra note, quindi rapporti che individuano intervalli musicali. E di lì partì con una teoria che è poi quello che sta alla base della scienza, il fatto che la matematica sia il linguaggio da una parte della fisica, cioè della descrizione del mondo, e dall'altra parte invece il linguaggio dell'umanesimo, in particolare della musica. E coniò anche delle espressioni che poi durarono secoli, anzi millenni in realtà, l'idea che ci sia questa armonia del mondo, la musica delle sfere, perché riuscì a mettere insieme in un'unica visione quello che succede nella musica e quello che succede nella natura, in particolare quello che succede coi pianeti. Quindi attribuì ai pianeti e al loro moto intorno al Sole o a seconda di come lo si considerava all'epoca intorno alla Terra, dei particolari intervalli musicali. Quindi la musica divenne in qualche modo un po' un archetipo, un modo universale per descrivere la natura in maniera che era anche matematica.
Prima di approfondire con Pitagora sulle stringhe, bisogna dire che il problema va affrontato nella sua complessità, perché non è il problema dell'allacciatura di una scarpa, ma il problema è dell'allacciatura combinata di due scarpe che devono essere coerenti. Se una scarpa è un po' lenta e una è un po' stretta, è una tragedia. Se tutte e due hanno la stessa tendenza, sono tutte e due un po' lente, si può ancora andare, o tutte e due un pelino strette, si può andare, ma se una è un pelino stretta e una è un pelino larga, è una tortura e bisogna assolutamente fermarsi, cosa tra l'altro anch'io faccio abbastanza spesso. Poi i lacci da scarpe buoni tengono perfettamente l'allacciatura, ma se sono un po' scadenti tendono a cedere, bisogna stare molto attenti ai dettagli. Comunque ci eravamo lasciati prima, mentre Odifreddi si occupa dei filosofi greci o di pulpo alla galiega, nella pulperia, ci eravamo sfilati le scarpe, i calzini, tutto, e c'era il pulpista che da un enorme calderone, evidentemente pieno d'acqua e di pulpi, tirava fuori questi polpi e poi li tagliava con le forbici, zac zac zac, rapidissimo, e li copriva di
morti, morti,
morti, si erano già stati bolliti. E li preparava in queste ciotoline di legno, e poi la razione non era da uno, ma era da quanti siete, tra l'ora prendeva un grosso piatto di legno, lo riempiva di questi pulpi e ce lo portava. Come contorno abbiamo chiesto delle patate, in realtà puntavamo le patate fritte, ma ci hanno detto no, abbiamo però le patate lesse bollite nell'acqua del polipo. E allora patate lesse bollite nell'acqua del popolo, anche quelle coperte da un bello strato di paprika. Quando siamo usciti, dopo aver mangiato a mezzogiorno più o meno, non più tardi, Odifreddi ha mangiato così tanto polpo, mangiato così tanta paprika, che ha subito detto io vado, e tipo il bip bip di Bill Coyote è scomparso e non l'abbiamo più visto. Invece noi ci siamo incamminati tranquillamente, abbiamo fatto una bellissima tappa, caratterizzata da un dolce saliscendi e soprattutto dai famosi boschi di eucalipti della Galizia. Abbiamo incontrato tantissimi eucalipti in un paesaggio verdissimo, fra l'altro pieno di mucche qui all'allevamento.
Non erano panda quelli?
No, erano mucche, credo. Andavi troppo veloce per guardare che cosa c'era attorno. E poi devo dire, siamo arrivati a questa Arzúa che ha la caratteristica di essere un paesino, un borgo, una cittadina, tutta distribuita lungo un'unica strada, e il nostro albergo era giusto dall'altra parte del paese. Abbiamo fatto 2 chilometri di Arzúa prima di arrivare felici e contenti in albergo dopo un'altra bellissima giornata di cammino.
Questa visione pitagorica in realtà poi divenne la visione classica degli studi, perché se pensate al famoso quadrivio, in realtà quello che si insegnava era la matematica, per l'appunto, da una parte, cioè l'aritmetica e la geometria, e dall'altra parte la musica e l'astronomia, perché tutto sembrava coincidere in un'unica visione, che era appunto questa visione pitagorica. E questa visione andrò avanti per secoli e millenni, addirittura ancora agli inizi del 600, fine del 500, che Plero scrisse un libro che si chiamava appunto così, L'Harmonicus Mundi, l'armonia del mondo. Poi sembrò che la scienza si indirizzasse verso altri binari, Galileo introdusse il metodo sperimentale, Newton scrisse i suoi principi nel linguaggio geometrico, e queste visioni pitagoriche passarono un po' nel dimenticatoio. Poi arrivò il Novecento con le sue grandi due teorie, da una parte la relatività, alla quale abbiamo accennato ieri parlando della relatività appunto speciale e generale, e del fatto che ci sono per ciascun osservatore i propri tempi particolari, e dall'altra parte invece la teoria dei quanti. Due teorie che funzionano perfettamente nel loro ambito di applicazione, ma che è molto difficile mettere insieme. I tentativi per unificare queste due teorie, e quindi per trovare una teoria che non a caso viene chiamata la teoria del tutto, dovrebbe essere un po' l'ultimo grido, l'unificazione finale della fisica del Novecento. Ebbene, dicevo, ci sono stati tanti tentativi, uno dei quali è, anzi, quello che oggi va per la maggiore, quello che si pensa che sia un po' la soluzione del problema, è appunto questa teoria delle stringhe. Ora, come la si può raccontare questa teoria delle stringhe a radio senza far vedere nessuna formula, semplicemente con immagini? Beh, anzitutto tutti noi abbiamo, fin dalle elementari, dalle scuole anche superiori, un'immagine del mondo che è costituito di oggetti macroscopici, che sono quelli che noi vediamo e percepiamo con i nostri sensi, cioè ci siamo noi, i nostri corpi, le piante intorno, le pietre, i tavoli, eccetera, no? Queste cose che costituiscono il nostro mondo quotidiano. Però sappiamo che dietro l'apparenza si cela una realtà più profonda, perché la fisica e in particolare la biologia ci hanno spiegato, e la chimica ci hanno spiegato, che dietro a questa apparenza di corpi macroscopici c'è una realtà sottostante, cioè questi corpi sono fatti di grandi molecole. Queste molecole poi sono fatte a loro volta di atomi, questi atomi agli inizi del Novecento si è cominciato a capire che erano fatti di tre costituenti elementari, cioè gli elettroni da una parte, che sarebbero un po' come i pianeti che girano intorno al Sole in questa visione di sistema solare, e poi protoni e neutroni che costituiscono invece il Sole al centro, cioè il nucleo degli atomi. Poi però si è scoperto che dentro questi protoni e neutroni in realtà c'era ancora della struttura, c'era anzi un'enormità di particelle elementari, si è cercato di uniformare questa grande varietà di particelle elementari, si è scoperto che gli si poteva ridurre tutte cose che si chiamano quark, che poi è il nome che ha preso una famosa trasmissione di divulgazione scientifica. Poi però è successo che anche i quark hanno cominciato a prolificare, ce ne sono 3 famiglie, ce ne sono 6 per famiglia, insomma sono tanti, e alla fine si pensa che ci sia qualche cosa di più fondamentale. Ebbene, la teoria delle stringhe sembra aver trovato quello che è più fondamentale anche dei quark, cioè quello che potrebbe essere il costituente finale della materia.
Certo, è facile, ascoltando Di Freddi, capire l'atteggiamento dei fisici e dei matematici verso un certo tipo di problematiche e anche come a volte ci sia così un atteggiamento corrispondente molto negativo nei loro confronti, perché questo itinerario alla scoperta di come è fatta la materia è di un affascinante incredibile, questa materia che si apre, che diventa più complicata, che richiede una riflessione, che richiede dei modelli, lo sviluppo di alcune formule, che poi fa riemergere delle cose che sembravano di un passato lontano e invece tornano di piena attualità. Quindi è chiaro che chi vive dentro questo tipo di problematiche poi comincia a avere un atteggiamento di distacco da quelli che sono i problemi, per esempio, dell'etica o dell'estetica, della morale, e pensa che se si è riusciti a penetrare nel mondo della materia, che poi a volte uno guarda un mattone, gli sembra impenetrabile, chiuso, assolutamente duro, la nostra capacità di entrarci dentro, invece questa capacità di scomporlo assolutamente, poi si immagina che anche un altro tipo di problematiche potrà essere risolto più o meno allo stesso modo, passando magari da un'altra strada, dal cervello, da chissà che. E invece forse poi queste cose che non si vedono, come la bellezza, o queste cose che non si possono costruire, come la bontà, o alcuni problemi come il problema del male, che è diverso dal problema del dolore, cioè il dolore fisico è una cosa che, o anche il dolore spirituale è una cosa che probabilmente gli animali vediamo provare, a volte vediamo anche gli animali soffrire per la rottura di dei rapporti affettivi, però è difficile immaginare che anche loro concepiscano il problema astratto del male. Quindi queste cose che noi abbiamo di fronte sono l'altra metà del mondo in qualche modo, e quest'altra metà del mondo rischia a volte di essere schiacciata, compressa, dimenticata da un atteggiamento che non è materialista in senso classico, cioè non è negazionista nei confronti di queste cose, ma è come preso da questo fascino per la scoperta, da questa capacità che ha avuto l'uomo di entrare così a fondo nella materia, per cui si dice: se siamo entrati così a fondo nella materia, probabilmente anche le questioni dell'etica, dell'estetica, dello spirito, di queste cose che non si vedono, potranno essere affrontate e risolte nello stesso modo. Io dubito.
Allora, quali sono i costituenti ultimi, fondamentali della nostra realtà fisica? Beh, secondo la teoria delle stringhe sono per l'appunto delle stringhe. Stringa è una brutta parola perché in realtà è la traduzione letterale per consonanza della parola inglese string, che in realtà vorrebbe dire corda, come quando noi, anzi addirittura a volte si usa string quartet, quartetto d'archi, no? Perché sono corde speciali, sono le corde in realtà degli strumenti ad arco. Ebbene, che cosa c'entrano queste corde con i costituenti ultimi della materia? Beh, la teoria delle stringhe ci dice che sotto, anche a un livello più fondamentale di quello dei quark, ci sarebbero soltanto queste stringhe che fanno quello che possono fare delle stringhe, cioè vibrare. Esattamente come vibrano le corde di un violino, di una chitarra o di un pianoforte. E quando vibrano queste corde, l'abbiamo detto poco fa parlando di Pitagora, le corde del violino, intendo, del pianoforte, eccetera, producono dei suoni. E naturalmente queste corde vibrano nel nostro spazio tridimensionale solito e i suoni vengono prodotti perché c'è l'atmosfera, cioè in realtà sono semplicemente movimenti delle molecole dell'aria. Ora, quello che le stringhe fanno è la stessa cosa, cioè vibrano anch'esse, però vibrano in spazi molto complicati, in realtà spazi a 11 dimensioni, una delle quali è il solito tempo, ma le altre 10 dimensioni sono un po' troppe, perché noi ne vediamo appunto soltanto 3 intorno a noi. Allora l'idea della teoria delle stringhe è che queste dimensioni ci siano, perché le si possono calcolare, quindi la matematica ci dice che ci sono, però non le possiamo vedere semplicemente perché sono arrotolate in maniera molto curvata. Per esempio, se noi guardiamo un palo della luce, o meglio due pali della luce, sui quali sono tesi dei fili della luce, quando siamo lontani noi il filo lo vediamo come se fosse semplicemente una linea, però se poi ci avviciniamo ci accorgiamo che non è una linea, in realtà è un tubo che quindi ha due dimensioni, una delle quali è appunto quella lunga che noi osserviamo anche da lontano, e l'altra invece è la dimensione arrotolata che fa sì che ci sia per l'appunto il tubicino di cui ho costituito il tubo. Quindi la teoria delle stringhe dice che a livello fondamentale ci sono delle stringhe che vibrano, vibrano in spazi con molte dimensioni, alcune di queste dimensioni sono quelle che noi conosciamo e altre sono dimensioni a noi ignote ancora, perché sono molto arrotolate su se stesse, quindi finora non si sono potute osservare. Però che cosa fanno queste stringhe? Beh, abbiamo detto vibrano, quindi fanno l'analogo di quello che fanno le stringhe del violino o della chitarra, producono degli armonici, dei suoni. Ora, che cosa sono questi suoni prodotti dalle stringhe? Beh, questa è la cosa forse più sorprendente. Sono, non corrispondono, ma sono effettivamente quello che noi chiamiamo le particelle, per esempio gli elettroni o i protoni e i neutroni, sono semplicemente dei modi di vibrazione di queste stringhe. Ed ecco che allora la visione pitagorica dell'armonia del mondo, della musica delle sfere, ritorna dopo 2500 anni, naturalmente completamente rivista e rivisitata, e ci fa vedere l'universo come una grande orchestra, un'orchestra ad archi. Poi nelle versioni più moderne delle stringhe ci sono addirittura delle membrane che vibrano, quindi non soltanto un'orchestra ad archi, ma anche un'orchestra con percussioni, con tamburi e cose analoghe. Però l'idea è un'idea fondamentalmente musicale. Il mondo è una grande sinfonia, se così vogliamo chiamarla, e la materia non è altro che la vibrazione che noi sentiamo, e quindi tutto ciò che è intorno a noi è musica, però è musica di un livello diverso, di un tipo diverso dalla musica che sentiamo quotidianamente, però l'idea è la stessa di Pitagora. Cioè siamo di nuovo per l'appunto alla musica cosmica che pervade l'intero universo e che anzi costituisce la sua essenza.
Come un prestigiatore ogni giorno di freddi estrae dal suo cappello un'altra dimostrazione dell'esistenza di Dio. Cioè questa grandiosa armonia, questa sinfonia di string, di archi e di percussioni che si trasforma nel mondo, non si sa neanche perché, le mille mani di Dio che pizzicano gli archi, che suonano i tamburi, che visione, sembra quasi uno di questi predicatori medievali o di freddi.
Tu sai che all'epoca di Pitagora si diceva che la musica di Pitagora era suonata dalla lira d'Apollo, quindi infatti voi siete gli eredi di Apollo, cosa che d'altra parte Dante sapeva, che chiamava Gesù, no? Divino Apollo.
Ma infatti lui dice ai tempi degli dèi falsi e bugiardi, non degli dèi che non c'erano. Poi questo è il fatto che la centralità dell'evento dell'incarnazione vada sia avanti e indietro nel tempo per un fisico è un fenomeno elementare che fra l'altro tu stesso hai spiegato più volte in queste occasioni. Dove vibreranno le nostre stringhe domani? Cosa faranno? Sempre con questo tentativo di predire il futuro, e poi in fondo alla radice della scienza. La predittibilità dei fenomeni è quello che rende credibile la scienza. Ebbene, cerco di fare una previsione. Domani partiremo da Arzua il più presto possibile. Tendenzialmente penso partirò prima io di te, perché si tratta di fare almeno una decina di chilometri per arrivare più in là di dove dicono tutte le nostre guide si deve arrivare in un giorno solo, per arrivare a Lavacolla, superando addirittura anche l'aeroporto di Santiago. In realtà se riuscissimo a fare una quarantina di chilometri domani potremmo addirittura puntare ad arrivare a Santiago, ma una quarantina di chilometri sono largamente fuori dalle nostre possibilità. Quindi ci fermeremo a Lavacolla, che è poco prima del Monte Gozzo, il Monte Santo, dal quale appunto i pellegrini una volta vedevano la cattedrale di Santiago che dominava la città. Adesso la cattedrale la città la domina così poco che è quasi difficile scorgerla. Comunque noi saremo lì e alla Vacol aspetteremo questa giornata, poi l'ultima del cammino, quella che ci porterà fino alla cattedrale, alla messa di mezzogiorno, poi andremo con le nostre credenziali a farci fare la Compostela, insomma la nostra giornata definitiva del cammino, che è anche una giornata, secondo molti, una giornata di tristezza. Un po' triste anche Benedetta Annibali, la nostra regista da Roma, che non ha ricevuto i fiori, e di questo ci lamentiamo, insieme a Maria Rita Franceschini, che in realtà non so se li metti, perché la prima o la seconda volta sola che è il tecnico di questa trasmissione. Se li meritano invece ampiamente Chiara Galli, Giovanna Savignano e perfino Maurizio Lepri, che qui in Spagna provvede ormai da più di un mese a che noi esistiamo con le nostre stringhe, per chi vuole scriverci, il cammino@rai.it.